Se siamo ancora qui, vuol dire che un motivo c'è. Lascia qualcosa tra le braccia e non questa distanza che mi sputa in faccia. Se siamo ancora qui ad imparare come illuderci, a preoccuparci della verità, vedrai che poi il tempo non ci tradirà. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia, vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Se siamo ancora qui ad ignorare le difficoltà, impareremo anche a comprendere che esiste un buon motivo per insistere. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia, vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione.
Dovremmo solo ricominciare a respirare, a navigare, dovrai soltanto dimenticare la noia, il vuoto, la perfezione.
Che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione.
4 minuti dopo le 9, Samuel che canta Vedrai, e Vedrai lo canta anche Donaldone Trump all'americano medio, e gli dice vedrai come l'America tornerà great again grazie al più grande taglio di tasse della storia. Siamo di fronte a un momento epocale. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno.
Allora, prima di entrare nel merito, però, avevamo promesso agli ascoltatori di spiegare una cosa, ovvero che cosa sia la curva di Laffer. Da quello che ho capito io, è una curva pericolosa, tipo la variante Ascari.
Curva... Sì, ne abbiamo già parlato in passato.
Vuol dire che non sono stato attento?
Ma no, immagino che sia un artificio retorico il suo, ma comunque la curva di Laffer è una relazione, una supposta relazione tra l'aliquota fiscale e il gettito, che è stata ipotizzata da un economista americano che si chiama Arthur Laffer negli anni '80 e che fu il fondamento teorico delle politiche fiscali reaganiane. Sostanzialmente l'idea è che la relazione tra aliquota fiscale e gettito sia crescente, quindi all'aumento dell'aliquota media il gettito cresce solo fino ad un certo punto. Quando l'aliquota raggiunge un certo livello massimo, aumentarla ulteriormente riduce il gettito. In sostanza si tratta di quell'idea che quando aumenta oltre certi livelli l'aliquota provoca un effetto di sostituzione, cioè una riduzione dell'attività economica così forte e riduce la base imponibile così tanto da più che compensare l'aumento di aliquota.
Chiarissimo.
E quindi l'idea è che riducendo le aliquote addirittura possa aumentare il gettito.
Perfetto. Quindi possiamo dire, essendo un prodotto degli anni Ottanta, che se Renzi aveva in cameretta ragazzino il poster dei Duran Duran, Trump cioè aveva il poster con la curva di Laffer, che adesso sta alla base delle sue scelte nel campo della politica fiscale. L'ha annunciato, lo ribadiamo, il più grande taglio di tasse della storia, dal 35% al 15% il taglio delle tasse per le imprese, professor Santoro.
Sì, quello è il pezzo.
Quindi viva Laffer!
Sì, direi che quella è Laffer all'ennesima potenza, soprattutto nelle giustificazioni o nelle ipotesi di copertura che poi il Mnuchin ha diciamo in qualche modo riportato. L'elemento più importante è questa riduzione del corporate tax rate dal 35 al 15%, che vorrebbe dire portare gli Stati Uniti, che sono attualmente uno dei paesi con l'aliquota tra le più elevate, al livello dell'Irlanda sostanzialmente. Ma insieme a questo lui ha anche annunciato una completa, diciamo, riorganizzazione della income tax, quella che pagano gli individui. Si passerebbe da 7 aliquote, che oggi variano da circa il 39 a circa il 10%, a 3 sole aliquote, 35, 25 e 10, anche se non ha specificato gli scaglioni, quindi non è chiaro chi ci guadagnerà, ma è un'altra forte riduzione fiscale. Poi l'abolizione della estate tax, che è la tassa che si paga sulle transazioni immobiliari, l'abolizione dell'alternative minimum tax, che è un meccanismo fatto apposta per evitare che gli individui molto ricchi, per esempio Trump, riescano, grazie alle deduzioni, ai vari buchi del sistema fiscale, a pagare tasse quasi nulle. A questo punto scatta una base imponibile alternativa minima che impone il pagamento appunto di un'imposta minima, e Trump vuole cancellare anche questa. Poi vuole aumentare la cosiddetta standard deduction, che è una sorta di deduzione forfettaria per gli individui. Insomma, diciamo che è più che la curva di Laffer, qui c'è la famosa meno tasse per tutti, all'ennesima potenza, però su una scala effettivamente mai vista.
La curva parabolica, sì, di Laffer. Senta, professor Sandro, ma per completezza di informazione, ha abolito...
I soldi dove li troveranno?
Ma soprattutto ha abolito anche la TARSU, Trump?
Non ancora, però ci prova sicuramente. Io credo che qualche imitatore italiano, a parte gli scherzi, ci sarà. Dove trova i soldi?
Chiede il professor Di Stefano, perché questo è il grande tema, le coperture di bilancio. Prima ha accennato le proiezioni e le previsioni che ha fatto Mnuchin.
Sì, io devo dire che la definizione secondo me più efficace, anche se tagliente, è quella che ha dato Krugman, che ha detto questa è voodoo economics, perché dire che si copre da solo un taglio che nominalmente si colloca tra i 4 e i 6 trilioni di dollari nell'arco di 10 anni, che vorrebbe dire aumentare di un quarto il debito pubblico americano, che già adesso è al 104% del PIL, quindi non è tanto basso, ed è aumentato in modo straordinario negli ultimi anni, è un qualche cosa che non credo che possa essere pensabile. L'idea che si autopaghi, appunto, cioè che la riduzione in particolare dell'aliquota sulle corporation stimoli così tanto gli investimenti da far crescere l'economia a questo tasso annuale del 3%, è anch'essa un'idea poco fondata, anche perché un incremento del debito di queste dimensioni sicuramente genererebbe un aumento dei tassi di interesse, quindi il costo del capitale aumenterebbe, per cui se anche da un lato i profitti che faccio con gli investimenti sono fortemente detassati, ma dall'altro il capitale mi costa molto di più, è difficile che questo generi una crescita economica netta così grande da far crescere, da compensare questa riduzione fiscale.
Chiarissimo.
Per cui io penso che non andrà così, cioè questa entra in questo modo, Trump l'ha annunciata così perché ci sono i 100 giorni ed è in grande difficoltà perché ha rinunciato a tantissimi dei suoi obiettivi, l'Obamacare è ancora lì, il muro non si costruisce, dobbiamo capire come finirà, perché non credo che un congresso a maggioranza repubblicana possa votare una cosa così.
Solo un'ultima cosa, che tipo di scelte ha fatto Trump rispetto all'ISEE?
Trump non se ne preoccupa dell'Isee, no. L'Isee, per quanto in questo momento poco amato dai cittadini milanesi, è un tentativo di mettere equità nelle politiche fiscali. Poi il modo in cui è stato fatto è particolare, però non credo che nella logica di Trump rientri l'Isee.
Senta, professor Santoro, ma lei lo fa dello sport? Perché la sento un po' in affanno, un po' col fiatone.
No, è perché ho perso il treno, semplicemente questo.
Lo stai seguendo in modo fantoziano, cercando di prenderlo al volo.
Sì, comunque, come rispondo sempre ai miei figli, il mio sport principale è sgridare loro, è la mia attività, è l'attività che mi tiene più impegnato.
Stia attento perché il telefono azzurro è in agguato, santi subito i bambini, professor Santoro, buon treno, dove va di bello?
In università.
Pensavo che andasse facesse il ponte nelle città d'arte o roba del genere.
No.
L'università. Grazie prof, arrivederci.
Buona giornata
professor Santoro, che ci ha spiegato benissimo in cosa consiste il taglio delle tasse di Trump, qual è il tema della copertura, eppure che cosa sia la curva di Laffer, col cacchio che era artificio retorico, ma me ricordavo manco pagata.
Sì, la curva di Laffer, perché a un certo punto era diventato un must nella nostra campagna elettorali un po' demagogiche e soprattutto i giornali, diciamo, della destra, Libero e Giornale, avevano dedicato ampi paginoni
alla curva di Laffer. Oggi abbiamo arricchito la cultura economica dei nostri ascoltatori con la curva di Laffer, ma adesso è arrivato il momento finalmente dell'orgoglio nazionale. Perderemo la compagnia di bandiera, ma abbiamo piantato il vessillo tricolore, niente poco di meno che sulla feta. La feta è nostra, spezziamo le reni ai greci, conquistiamo i loro formaggi. Che è successo?
È successo che Granarolo ha creato un asse con la famiglia Pantelliadis, uno dei maggiori produttori di feta ellenici. Il gruppo italiano ha acquistato dalla Epirus il 50,1%, quindi la maggioranza assoluta della Quality Brands International, la piattaforma che controlla circa il 10% della distribuzione casearia del paese. Vengono chiamati questi Pantelliadis Onassis del formaggio, che rimarranno
gli Onassis del formaggio,
e rimarranno soci di minoranza in questo investimento, appunto, che ha messo a punto la Granarolo, un investimento di espansione anche sul mercato della feta, che ovviamente non è un mercato limitato al territorio della Grecia, perché i ricavi esteri sono ricavi importanti per il gruppo, appunto, di distribuzione caseario ellenico.
Come direbbe Marco Polo, abbiamo finalmente aperto la via della feta che ci porta da qui fino ai porti ellenici, e garriscono le bandiere italiane sul formaggio degli Onassis della simpatica penisola peloponnesica. Ma torniamo, perché il venerdì non si può fare altro, a proposito d'Italia, a Marione Draghi, che non modifica nulla del piano BCE, perché l'inflazione è sempre lì pigrerrima, ma sdraiata, stravaccata sul divano, che non ne vuol sapere di tirarsi su.
A parte che sarebbe interessante se alla prossima incontro con la stampa qualcuno chiedesse a Draghi cosa pensa della curva di Laffer,
perché non va lei a chiederglielo?
Non è facile andare appositamente a Francoforte per chiederlo.
Non la vogliono, la considerano un giornalista scomodo?
No, assolutamente, ma è solo un problema di costi, di tempo e di investimento.
Facciamo del crowdfunding con gli ascoltatori, mandiamo il professor Di Stefano a Francoforte a fare le domande a Draghi.
Comunque Draghi ha fatto ieri il consiglio e poi la consueta conferenza stampa, ha questa volta disatteso un po' gli analisti e gli osservatori, perché ha annunciato che la politica monetaria rimane assolutamente invariata. I mercati si aspettano a questo punto forse una virata in positivo a giugno. Ha ammesso che in consiglio alcuni erano più ottimisti e avevano chiesto un messaggio maggiormente rivolto appunto all'ottimismo, ma Draghi è stato inflessibile, ha detto che la BCE mantiene il piano di acquisti da 60 milioni di euro l'anno di titoli fino a fine anno, i tassi di interesse a livelli attuali o più bassi fino a ben dopo la conclusione del quantitative easing, e le indicazioni sul futuro della politica monetaria rimangono le stesse, perché appunto ha sottolineato Draghi siamo molto lontani ancora dall'obiettivo del 2%, qualche di inflazione, qualche dato potrebbe arrivare appunto proprio oggi, perché è previsto il dato appunto sull'eurozona che dovrebbe essere pubblicato questa mattina, ancora in agenzia non se ne vede traccia. Poi dovrebbero esserci appunto i dati sull'inflazione dei principali paesi europei, ma complessivamente appunto siamo ancora molto distanti dagli obiettivi appunto che si era posta la BCE per sostenere realmente la ripresa. E poi i rischi si stanno muovendo verso l'equilibrio, ma secondo Draghi non sono ancora non si possono ancora considerare tali, ovviamente
perché c'è la pioggia come fenomeno atmosferico, e poi c'è anche la pioggia di segnali preoccupanti come Bernanke, e a quelli che guarda Mario Draghi.
Eh sì, soprattutto per i segnali preoccupanti che arrivano ovviamente dalla Grecia, dalla Gran Bretagna, perché con le elezioni e con l'avanzare della Brexit incominciano a emergere segnali molto rilevanti dal punto di vista dell'andamento dell'economia britannica. Proprio nei giorni scorsi sono stati pubblicati i numeri sull'andamento del mercato immobiliare, che come è noto è uno dei segmenti principali per capire lo stato di salute dell'economia britannica. Ebbene, il mercato immobiliare ha visto sia transazioni sia prezzi ai livelli più bassi degli ultimi anni, questo perché appunto con la Brexit, con le incertezze legate e con l'annuncio di abbandono della piazza londinese da molti operatori del settore della finanza, appunto c'è quella che gli esperti, gli addetti ai lavori, che parlano della finestra nera sul mercato dell'immobiliare inglese, che si starebbe aprendo appunto per effetto della Brexit, con tutte le conseguenze poi del caso legate ai mutui e alla sostenibilità dei mutui, che avevano avuto un'espansione gigantesca. Comunque, per dare un'idea, i prezzi nella zona centrale di Londra sono scesi del 13% rispetto al picco del 2014.
Intanto una notizia dell'ultima ora che troviamo sulla home page della Stampa: una donna in vacanza in Perù trova un gatto affamato e se lo porta a casa sua negli Stati Uniti, fine della notizia, prima pagina.
Sì, prima pagina.
Una bella notizia, perché si guarda, questi telegiornali sono sempre pieni di cattive notizie, mai una bella notizia.
È arrivato il primo dato sull'inflazione di cui parlavamo nel primo trimestre.
qua era coperto dal gatto il dato sull'inflazione.
Nel primo trimestre l'inflazione è ferma anche in Francia, e c'è anche il dato sul PIL, questo è importante, cioè l'economia francese è cresciuta dello 0,3%, infrenata rispetto allo più 0,5 del trimestre precedente, e questo appunto invece era inaspettato, e quindi la frenata dell'economia francese nel primo trimestre sembra una conferma delle cautele che Draghi va proponendo e sostenendo in tutte le occasioni, almeno negli ultimi mesi, dallo scranno appunto dell'Eurotower.
A proposito di frenata, ricordiamo a tutti gli automobilisti in ascolto che se state percorrendo la curva di Laffer non frenate, perché rischiate di sbandare e coinvolgere altri automobilisti in un tamponamento a catena, con il poi classico fenomeno dei curiosi che creano rallentamenti.
Curva di Laffer che non piace per niente al quotidiano del Popolo, te lo segnalo.
Ah, sì,
il più importante,
cosa dice il quotidiano del Popolo?
Giornale cinese si schiera contro il piano fiscale annunciato dall'amministrazione statunitense, che potrebbe aprire a una guerra delle tasse. Questa è la posizione del quotidiano appunto del più importante e del quotidiano del partito, quindi
e adesso
Cina
provocatoriamente fanno un rettilineo di Laffer di 5.000 chilometri che attraversa tutta la Cina
contro Pechino.
Vabbè, quindi abbiamo
no,
anche...
Quindi questa mi sembra una cosa interessante, perché appunto il quotidiano del popolo che si schiera contro il taglio di Trump fa parte appunto di questa dinamica internazionale geopolitica di un certo peso.
Insomma. Mi sembra di capire che lei stia prendendo tempo, professor Di Stefano, no, perché si morde la lingua nel dover suo malgrado annunciare che non solo le banche tornano a macinare utili, ma lo fa anche Deutsche Bank, la sua nemica giurata.
Ma no, figurati, te l'ho messa in scaletta appositamente, perché era comunque...
Per un fatto di deontologia, però.
Ma
le
no,
costa.
Perché è una notizia importante, comunque è una notizia importante il fatto che ci sia un raddoppio dell'utile del principale istituto tedesco, i profitti in crescita a 575 milioni, più 143%, secondo i vertici di Deutsche Bank è l'effetto del piano di ristrutturazione che è stato messo a punto dall'amministratore delegato John Cryan. Deutsche ha completato la chiusura di 130 delle 188 filiali che aveva previsto e dei 1600 esuberi, anche l'aumento di capitale si è concluso positivamente. Forse la cosa più interessante è la riduzione del giro d'affari nel trading di azioni, che si è ridotto del 10% per l'istituto tedesco e che invece continua a essere il traino principale per le grandi banche americane, che anche nelle scorse settimane hanno dimostrato che continuano, anche grazie ovviamente all'andamento positivo di Wall Street, ad avere una parte principale dei loro profitti legato appunto al trading.
Una domanda tecnica: per un istituto di credito importante come Deutsche Bank, il raddoppio dell'utile è direttamente proporzionale al raddoppio del dilettevole, oppure possono esserci, come dire, dati che
no,
vanno...
possono esserci un disaccoppiamento assoluto.
Ok, grazie. Invece gli age continuano a crescere, arrivano a 3,07 trilioni, 3.007 miliardi di dollari.
Sì, questo è il dato, il terzo trimestre consecutivo di crescita su base annuale. Si conferma invece il volume che era stato già raggiunto, cioè un incremento della capitalizzazione del 50% rispetto al 2011, quindi in soli praticamente 6 anni siamo passati da 2,01 a 3,07 trilioni di dollari. Stiamo parlando praticamente di 3.000 miliardi di dollari che sono nelle mani degli hedge fund, e questo dimostra anche da un certo punto di vista come dire il fattore di rischio rappresentato appunto da questi fondi altamente speculativi, visto che questa massa amministrata poi si muove sui mercati con delle politiche che possono essere particolarmente pericolose sia sulle commodities, se ne sanno qualcosa sul petrolio che è ricrollato sotto i 50 dollari al barile da ormai 2 settimane, sia su altre materie prime.
La tenuta in fondo alla scaletta, perché lei è una vecchia volpe della drammaturgia radiofonica, perché questa è proprio la notizia di quelle che fanno fare oh.
Sì,
i bambini fanno oh, cantava il poeta, gli ascoltatori fanno oh, mentre lei gli dice che
lo IOR ha eliminato del tutto derivati e strutturati.
L'unico istituto di credito ad averlo fatto? Lo IOR.
Oltre alle banche etiche, che ci risulti è uno dei, forse l'unico istituto di credito oltre a banca etica e alle altre banche etiche europee, la Banca Vaticana, evidentemente una delle conseguenze dell'intervento, dell'impulso di Papa Francesco, che come noto ha rivoluzionato il modello operativo della banca, ha deciso che si occuperà solo esclusivamente di gestione dei depositi delle congregazioni religiose delle diocesi, e che il tutto avverrà all'interno di linee guida molto strette eticamente testate e decisamente molto conservative, e tra queste linee guida il CFO, il direttore finanziario dello IOR, Giorgio Maiorano, in un seminario che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, ha spiegato appunto che lo IOR ha eliminato completamente il ricorso a derivati e strutturati nelle proprie operatività. Il 60% delle masse amministrate è investita in obbligazioni governative a più alto rating, quindi una rivoluzione veramente rilevante, considerando quanto in passato e ancora oggi lo IOR faccia i conti con delle gestioni, per dire, per essere proprio come dire moderati, allegri, per non dire oltre i limiti delle regole.
Lei dice allegri anche per ricordare che oggi la Juventus torna in campo con l'Atalanta, perché poi settimana prossima si gioca la prima delle due semifinali di Champions League col Monaco, e quando dico Monaco per lei è paradiso fiscale, per gli amanti del pallone invece è la simpatica squadra che quest'anno è stata la sorpresa della Coppa dei Campioni. Noi stiamo andando a chiudere, caro il mio professor Di Stefano, perché sono già le 9:26, vale la pena ricordarlo perché una delle notizie importanti della settimana lo ha messo in pagina il giorno stesso Esteri con Sciauchi Senussi, quella che riguarda le dimissioni del CEO di Lafarge Olcim, il colosso del cemento francese accusato di finanziare l'ISIS, in particolare di aver pagato gli estremisti per non interferire sulla produzione di un cementificio non distante da Aleppo. Una storia che abbiamo raccontato anche qui al giorno delle locuste, con cui oggi andiamo a chiudere. Che cosa fa per il 1° maggio? Va in giro a cantare con i Modena City Ramblers?
No, non lo so, non l'ho previsto.
Non l'ha previsto?
No.
Però dovesse capitare, arrivasse una telefonata, una cantatina per i lavoratori,
così la gente si spara, però visto quanto sono stonato, però
sì, ma quelli che contano sono i valori.
Sì, beh, certo. Buona fine settimana e buon 1° maggio a tutti.
Ha capito che l'ho fatto anche il traino. Sono i
valori.
Arrivederci, prof. Ciao ascoltatori, buona giornata. I programmi proseguono come sempre tutti i venerdì sulle frequenze Radio Popolare. Ciao.